Niente, ringrazio tutti i presenti per essere venuti rispetto a questa sera. Devo comunque aprire dando la comunicazione che purtroppo non è potuta essere presente per impegni inderogabili. Ha visitato ieri sera l'astrofisico Umberto Guidoni. E per il resto niente, dispiace un po' per il clima che sicuramente non ha aiutato la partecipazione di questa serata. Niente, come centro studi di politica internazionale abbiamo organizzato questo incontro dibattito per cercare di analizzare e affrontare insieme agli ospiti di questa sera, Luciano Vecchi, che non credo che abbia bisogno di presentazioni in questo territorio, e in virtù soprattutto delle sue esperienze come europarlamentare decennale. Vabbè, passato un po' di tempo, però. Stefano Pieralli, che è responsabile ARCI, responsabile welfare dell'ARCI Gay, specialista appunto sul rispetto alle te le tematiche del welfare in relazione anche e soprattutto alle tematiche europee. E Jacopo Venieri, giornalista direttore di Libera TV, anche in virtù della sua esperienza come parlamentare della XV legislatura, quella buona per intenderci, e come nella segreteria della Commissione Affari Esteri della Camera. L'iniziativa di questa sera vuole ovviamente fronteggiare la tematica relativa al welfare in questo momento storico abbastanza topico per l'Europa, nel senso che l'Europa non da adesso, però in questa fase che si è aperta soprattutto diciamo in quella che vengono definite la crisi del debito sovrano che si è aperta nella primavera 2010 con particolare acutezza. Sta aprendo delle forti contraddizioni, soprattutto in relazione alla disgregazione del welfare, in virtù appunto delle richieste di tagli anche piuttosto draconiani che vengono richiesti ai paesi che stanno subendo appunto l'impasse del debito sovrano. Un dato per tutti, anche recentemente, per l'appunto è stato richiesto un taglio di 300 miliardi di dollari a livello europeo, soprattutto in funzione della na nascita e stabilizzazione del fondo europeo, qui adesso mi
Di
sfugge il
garanzia.
nome, di garanzia, 300 miliardi che dovranno essere ripartiti in gran parte per questi paesi, e però anche in una fase di fragilità complessiva che va al di là anche per l'appunto di quello che è il debito sovrano, ma che cioè nel senso che se vince che l'Europa di oggi ha delle forti contraddizioni che non gli consentono di essere un soggetto politico. Una forse delle contraddizioni principi è per esempio il fatto che non esi cioè, esistono una politiche economiche, ma non esistono assolutamente, per esempio, delle politiche fiscali, non esistono delle politiche fiscali comuni, e questo comporta forti contraddizioni, forti diversità, anche perché laddove sono previste una sorta di assembramento, di avvicinamento rispetto alla politica fiscale, è sufficiente che ci sia in buona sostanza il veto da parte di uno dei Paesi membri, che non necessariamente deve essere uno dei Paesi che ha adottato l'euro come valuta, perché queste politiche fiscali non possono essere adottate da tutti gli altri Paesi. Di conseguenza, oggi come oggi, ci troviamo di fronte a un'Europa che è l'Europa della moneta. Poco Europa dell'economia, ma sicuramente nulla Europa fiscale, proprio laddove in virtù di questa fase storica servirebbe una forte capacità di reattività rispetto alle problematiche e relative alla attuale crisi, per cui uno dei temi di fondo che volevo appunto porre agli ospiti. di questa sera sono le prospettive che l'Europa può avere in virtù di queste forti contraddizioni e debolezze, e come sia possibile all'interno di quest'Europa cercare di salvaguardare quello che è il welfare che ha sempre caratterizzato storicamente il nostro continente, a differenza appunto di altre culture, quali quella anglosassone o per l'appunto degli Stati Uniti d'America. L'esempio stesso, per esempio, dell'Irlanda in questi ultimi mesi lascia aperti, come dire, una visione anche abbastanza preoccupante, nel senso che la Repubblica d'Irlanda si è ritrovata in una situazione di default nel quale le basi per la propria uscita da questa crisi comportano delle misure draconiane che si riverberanno veramente per tantissimi anni. Con il tema di fondo che ancora una volta, voglio dire, si interviene anche con, penso, per la prima volta in una maniera estremamente incisiva dal punto di vista del volume dei fondi per salvare le banche in difficoltà, senza però avere una, cioè, non so come dire, cioè, senza però tenere assolutamente presente le ricadute nel medio e lungo termine. Questo era il punto di fondo. Io adesso, rispetto alla serata di questa sera, più che fare, diciamo, tre interventi schematici di 20 minuti l'uno, di modo che si penalizza anche la prima personalità che interviene questa sera, mi sarebbe piaciuto, anche in virtù del fatto che i relatori sono tre e non sono quattro, cercare di dare una forte alternità cercare di rendere questo un dibattito sostanzialmente dialettico tra i tre relatori. Quindi, se siete d'accordo, farei un primo intervento veramente breve di 5 minuti l'uno, di modo che si possa assumere e buttare carne sul braciere, per poi fare un secondo intervento più corposo, che possa essere anche più di approfondimento. E tutto qui.
Bene.
Ti cedevo la
Comincio
parola,
io.
ma
Bene,
sì.
grazie. No, grazie intanto, punto critico per aver organizzato questo incontro, e grazie a voi che avete sfidato la furia degli elementi, in qualche modo per essere qua. Allora, cercando di stare in pochi minuti, ovviamente, come si dice, il tema è complesso. Due o tre elementi di quadro e poi qualche elemento di valutazione di cosa sta succedendo in Europa e cosa succede in Italia rispetto all'Europa. Allora, gli elementi di valutazione di quadro, scusate la banalità, sono queste. Ci siamo resi conto, diciamo, tutti si sono potuti rendere conto in questi ultimi 2 anni e mezzo, cioè da quando è scoppiata la crisi finanziaria, la bolla speculativa immobiliare negli Stati Uniti, con tutte le conseguenze che ha avuto, siamo resi conto di alcune cose. In primo luogo, il fatto che il sistema internazionale oggi esistente è un sistema che, pur avendo sostanzialmente tenuto finora rispetto a un impatto di una crisi gravissima dal punto di vista delle dimensioni, è però un sistema assolutamente, come dire, instabile, ed è un sistema in trasformazione, e i rapporti di forza in ambito mondiale stanno rapidamente mutando. Questo, diciamo, per chi voleva essere un po' attento, era abbastanza visibile anche prima, ma un modello di relazioni internazionali dal punto di vista economico e finanziario, basato da un lato su una grande potenza, la più grande economia del mondo, gli Stati Uniti, che ha finanziato per decenni una parte importante del proprio livello di vita attraverso un enorme indebitamento a livello internazionale, e il fatto che tutto o quasi tutto il credito si sia concentrato su due paesi, oggi ormai uno, Giappone e poi la Cina, oggi fondamentalmente la Cina, è un elemento che non può non produrre come dire, mutamenti nei rapporti di forza a livello internazionale. In secondo luogo, se noi guardiamo questi ultimi 20 anni di storia diciamo mondiale, vediamo come una diciamo, crescita economica dal punto di vista quantitativo ha da un lato permesso a paesi che rappresentano alcuni miliardi di persone di entrare nel sistema economico internazionale, ma dato che questo sistema sia tra paesi che all'interno dei paesi ha continuato ad accentuare le diseguaglianze sociali, ed essendo un modello che ha fatto del liberismo la propria teoria, in gran parte la propria pratica, è necessario, e quindi diciamo di un modello che prevede, per poter essere mantenuto, diciamo così, di raggiungere obiettivi crescenti di consumo quantitativo, questo modello è arrivato evidentemente a un punto di svolta. In tutto questo si è reso evidente che l'Europa non solo non è più il centro del mondo, questo era vero anche prima, ma è complessivamente un soggetto, non sto parlando dell'Unione Europea, dell'Europa come continente, che pur continuando ad avere un peso importante nelle dinamiche mondiali, questo peso è un peso decrescente e soprattutto è un peso che tenderà ad avere sempre più criticità se non si introducono, come dire, innovazioni importanti, perché è, come dire, sostanzialmente, rischia di essere sostanzialmente marginale rispetto appunto ad altre grandi potenze, non solo finanziarie, ma anche economiche, demografiche e tecnologiche a livello internazionale. Questo è il primo dato. Secondo dato, l'esistenza dell'euro ha permesso di limitare fino ad oggi l'impatto che poteva essere disastroso di questa crisi finanziaria rispetto alla maggior parte dei paesi che ne fanno parte, con qualche eccezione, come dirò fra un attimo, poi cosa peraltro no. È evidente a tutti che in questa situazione di come dire, completo ridisegno di uno scenario internazionale, le singole valute nazionali, quindi se fossimo stati a 15 o 20 anni fa, vi sarebbe stato, diciamo così, un saltare per aria di gran parte dei paesi. Tuttavia, una gestione esclusivamente monetaria dell'euro e come dire, la mancanza di una strategia europea non soltanto di gestione della crisi, ma di costruzione del futuro, o meglio, una strategia largamente dominata, diciamo così, da forze conservatrici, avremmo detto una volta, tende non a dare al nostro continente, e questo è di particolare interesse per quei paesi come il nostro che sono relativamente più deboli sullo scenario internazionale, chance per il futuro, ma rischia di essere, se come dire, prevarranno determinati approcci che pare ad oggi possano prevalere, rischia di essere in qualche modo una trappola per l'Europa stessa. Data la brevità, diciamo, del tempo che ho a disposizione per questo primo giro, mi limito a qualche titolo e a non dimostrare, diciamo così, approfonditamente quello che voglio dire. In realtà nel primo anno, diciamo, dallo scoppio della crisi, l'Europa, l'Unione Europea in quanto tale, è stata sostanzialmente immobile. Diciamo, non ci sono tra la, diciamo così, la seconda metà del 2008 e la fine 2009, inizio 2010, decisioni significative prese a livello europeo che abbiano dato in qualche modo il segno di voler contrastare la crisi. Non è un caso che oggi l'Europa è largamente dominata da forze di destra e di centrodestra, sia i paesi, sia i governi nazionali che le istituzioni. In realtà da circa un anno a questa parte la situazione è cambiata radicalmente, nel senso che è cominciata una nuova dinamica europea che, se da un lato pone giustamente e correttamente il problema della governance finanziaria, cioè quello di fronte alla crisi della Grecia e al fatto che questa crisi è stata esplosiva perché per 6 mesi non si è attivato alcun meccanismo, che non sarebbe peraltro costato nulla, di garanzia, di controgaranzia degli altri paesi dell'area euro alla Grecia, quindi lasciandola, diciamo, esposta alla speculazione internazionale. In realtà quello che è oggi il debito estero greco per il 40% si è prodotto in quei sei mesi, no? Quindi diciamo con un effetto moltiplicatore molto grande. Ma in realtà quello che oggi è messo in campo, ed è messo in campo in particolare dall'asse tra la Germania e la Francia, tra Merkel e Sarkozy, è quello di andare sì a una governance finanziaria. Anzi, nell'autunno scorso il Consiglio europeo, cioè la riunione dei capi di Stato e di Governo, ha preso una serie di decisioni di assoluta rilevanza, che praticamente già in vigore, già attuate, che praticamente scaravoltano completamente il meccanismo di formazione delle politiche fiscali, economiche e di bilancio di tutti i paesi europei. Poi lo dirò fra un attimo. Il dramma è che questo in Italia non si sa, non se ne parla e non è all'ordine del giorno. Cioè, mentre fino a un anno fa c'era la Banca Centrale Europea che governava l'euro dal punto di vista della stabilità, e c'era una riunione dei ministri, sia dei capi di Stato e di Governo che dei ministri delle finanze, che assieme alla Commissione Europea davano indicazioni agli Stati. Questo ovviamente è un meccanismo che ha dimostrato, cosa che noi abbiamo sempre detto, essere assolutamente insufficiente. Adesso è in vigore un meccanismo per cui ogni anno, ogni periodo di 12 mesi è diviso in due periodi, il primo periodo, che è quello in cui siamo dentro adesso, è chiamato semestre europeo, in cui ogni Stato presenta, e anche l'Italia dovrà farlo nei prossimi 15 giorni, il proprio programma di stabilizzazione finanziaria e il proprio cosiddetto programma nazionale di riforma, questo già presentato a fine dell'anno scorso, il cui testo è ignoto, diciamo così, persino al Sole 24 Ore, in realtà è conosciuto, diciamo, non è mai stato oggetto di dibattito. Nel mese di aprile il concerto europeo dice se questi programmi vanno bene o no, e si passa la seconda parte dell'anno ad applicare quello che è stato proposto agli Stati, ma eventualmente modificato a livello europeo. Il dramma è che questo è un argomento assolutamente assente dal dibattito politico italiano. L'ultimo, che è il nostro elemento grande debolezza, ma adesso su questo non mi soffermo, evidentemente, l'Italia è, cioè il motivo per cui bisogna staccare la spina a questo governo, non è solo perché, anzi non è neanche principalmente perché c'è Ruby Gate, ma è per il fatto che un governo che assolutamente non solo non sta affrontando dal suo punto di vista, che non sarebbe mai il nostro, di quelli da questa parte del tavolo, alcun problema, ma in realtà rischia di pregiudicare anche il futuro a medio e lungo termine. Prova ne sia, ed è l'ultima cosa che voglio dire, che oggi è un tema che è stato in qualche modo sfiorato, io poi non ho avuto il tempo di modo di vedermi i telegiornali oggi, ma ho visto che c'è stata una conferenza stampa di Tremonti e Berlusconi questa mattina, rispetto anche alla riunione dell'Ecofin, quindi del Consiglio Economico e Finanziario di ieri. Di che cosa si sta discutendo? Si sta discutendo che nel nuovo insieme di regole che si andrebbero a definire a livello europeo per, diciamo, in qualche modo garantire la continuità del meccanismo europeo, per ristabilire il fondo di stabilità e di garanzia, a garanzia del debito sovrano, quindi del debito degli Stati, l'asse franco-tedesco evidentemente dice: bene, noi ci stiamo anche disponibili a mettere i soldi sul prossimo, non tantissimi, sul prossimo, il bilancio europeo dei prossimi 7 anni, a una serie di condizioni. Queste condizioni sono tutte condizioni agli Stati che sono in negativo rispetto agli obiettivi di equità e di sviluppo, soprattutto per i paesi più indebitati. Non a caso, diciamo, si propone, diciamo, un meccanismi di garanzie di controllo sui sistemi pensionistici, sulle dinamiche salariali, sui livelli della spesa pubblica e così via. Ma soprattutto per quanto riguarda l'Italia, e questo, diciamo, Tremonti l'ha già firmato, si dice che tutti quei paesi che abbiano un debito pubblico superiore al 60% del PIL, criterio di Maastricht, si impegnano nei prossimi 20 anni ad arrivare al 60% al ritmo del 5% all'anno, no, di questo debito eccedente. Siccome Tremonti ci ha portato in 2 anni, dato che ha difeso così bene l'economia e la finanza italiana, il debito pubblico dal 104 al 119% del PIL, diciamo 120 per essere per fare il conto della serva. Da 120 a 60 c'è un 60%, diviso 20 anni vuol dire un 3% all'anno di riduzione del debito, vuol dire 45 miliardi di euro all'anno, cioè due volte la manovra finanziaria di luglio, ogni anno per 20 anni. Non sono soldi che diamo a qualcun altro. Sono, diciamo così, riduzione del debito vuol dire mancata spesa pubblica a fronte evidentemente di entrate fiscali per lo Stato. Ora, il punto per noi qual è? Che non abbiamo oggi nessuno che sia in grado, che abbia la volontà di trattare in Europa, nessuno, sto parlando, è una responsabilità evidentemente del governo, di aprire un dibattito pubblico su questo. È evidente che come dire, il rischio più grande, ma come dire, auspicabilmente c'è la possibilità di fare altro, di andare in un'altra direzione, e che in una concezione, come dire, monetarista e conservatrice, ma più che conservatrice, diciamo così, regressiva dal punto di vista delle politiche, appunto, di equità e di sviluppo, il nostro paese sia il grande perdente e per diciamo così molto tempo. Da quello che dico, credo di aver già indicato quale deve essere, a mio modo di vedere, il centro di un programma di alternativa in Italia.
Jacopo?
Ma io anch'io voglio ringraziare il Centro Studi per aver proposto un argomento che è sempre freddo, lo diceva anche Luciano, rispetto all'attenzione della politica di questo paese. Noi ce ne siamo occupati per anni. Lo sappiamo che è difficile trovare il modo di discutere di Europa, eppure discutere di Europa significa discutere di noi, discutere di questo paese e di questa, e del nostro futuro. E lo ringrazio anche Luciano per argomenti e considerazioni che in gran parte condivido, però partirei da dove non sono d'accordo, in modo da dare un po' di dinamica al nostro confronto. Partirei proprio dalla considerazione che sia ineluttabile che l'Europa vada a distruggere se stessa, come le decisioni dell'ultima fase del concerto europeo ci stanno proponendo, perché appunto l'applicazione pretesa da Germania e Francia e con loro, dalle istituzioni finanziarie europee, di un parametro di rientro dal debito di questo tipo, di quello che è stato illustrato da Luciano Vecchi poco fa, significa l'abbattimento definitivo della caratteristica fondamentale di cui oggi stiamo discutendo, e cioè il welfare. Il welfare europeo è una costruzione storica, non è un dato acquisito, è una costruzione storica di cui radici vanno ricordate, deriva da un compromesso di classe, è un compromesso internazionale che il capitalismo europeo ha dovuto fare nel secondo dopoguerra, in questa parte del mondo, data la presenza dei due blocchi, e della presenza sovietica del blocco di Varsavia nel continente europeo, e la presenza nei paesi dell'Europa occidentale di fortissimi movimenti operai e partiti della sinistra che hanno ottenuto e hanno portato alla realizzazione di un compromesso tra capitale e lavoro che ha articolato in un modo specifico sul pianeta, uno specifico di civiltà che noi chiamiamo Stato sociale, diritti universali, diritti di cittadinanza. Questi diritti di cittadinanza caratterizzano quella che noi vorremmo essere la civiltà europea, la proposta europea al mondo. E in questo senso noi siamo, almeno per la parte mia, per quella che è stata la mia esperienza politica, europeisti. Nel senso che l'europeismo non è un dato astratto e fantasioso, ha a che fare con la proposta che l'Europa avrebbe potuto fare al mondo come un punto di civiltà superiore, dove alcune garanzie erano date all'individuo a prescindere dalla sua condizione di lavoratore e produttore. Ci sono certi diritti che sono universali e che vengono garantiti perché tu stai qui, perché c'è un diritto di cittadinanza, perché tu come essere umano hai diritto ad alcune, alla salute, all'istruzione, alla sicurezza, alla costruzione di un destino, a una copertura della tua fase finale della vita, verso un sistema pensionistico, e questo ti rende più libero anche di esprimerti sul piano democratico, sul piano civile, di avere una possibilità di agire la tua vita in sicurezza e in libertà. Questa proposta che l'Europa poteva portare al mondo può essere demolita da questa violenta regressione sul piano delle politiche, nel momento in cui paradossalmente dall'altra parte dell'Atlantico Obama ha provato ad avvicinare il modello statunitense al modello europeo, perché la grande scommessa della riforma sanitaria di Obama negli Stati Uniti, che è stata vinta imparzialmente, molto contraddittorio, e ancora oggi sotto attacco nonostante non abbia realizzato minimamente gli standard europei di cui noi siamo abituati, però immaginava la costruzione di alcuni elementi di sicurezza per tutta la cittadinanza, a prescindere che avessero o no la carta di credito in tasca, no? Cioè questo era il punto che conosciamo, e che cercava di immaginare come resistere alle crisi anche attraverso questi elementi di cittadinanza universalistica. L'Europa invece sceglie ancora una volta di affidarsi a criteri monetaristi in un momento in cui proprio un capitalismo finanziario internazionale speculativo sta dando il peggio di sé, perché questa crisi, bisogna anche dirlo, da dove deriva? Non è una crisi di sovrapproduzione classica, non è una crisi post-bellica, è una crisi derivata dal fatto che nel mondo esiste una massa monetaria, una massa finanziaria iperestesa, enorme. Si dice che se si stampassero le obbligazioni mondiali potremmo ricoprire la terra due volte di pezzi di carta, di denaro finto, di denaro virtuale, che però questa enorme massa ha bisogno di continuamente di riprodursi e riprodurre profitto attraverso il denaro, e quindi ha a disposizione un enorme potere di pressione, di azione, di speculazione che colpisce stati, che colpisce economie, che colpisce realtà sulla base di una scelta di interesse immediato. Ora l'Europa può essere sgretolata da questa azione, e cosa fa? Cioè consente, diceva anche Luciano Vecchi, che la Grecia, uno dei paesi più esposti, ma perché esposti? Prima di tutto per un governo di centrodestra ha truccato i conti, cioè voglio dire, sono stati dei truffatori, cioè della gente che andava messa in galera, cioè, che ha truccato per anni i conti pubblici. A un certo punto si è accorti che quei conti erano falsi e si è consentito a degli speculatori finanziari di intervenire sul loro debito. Allora bisogna dire che cos'è questo debito sovrano, anche chi è proprietario dei debiti. Cioè noi parliamo del nostro debito pubblico, però bisognerebbe dire chi sono i proprietari del debito pubblico italiano. Sono in realtà istituzioni quasi completamente, non sono più le famiglie italiane che comprano i bot, come sapevamo negli anni 80, negli anni 70, sono in gran parte istituzioni finanziarie che finanziano lo Stato italiano e che ne condizionano anche le politiche interne e internazionali. Allora questo debito, prendere come paradigma il fatto che noi dobbiamo pagare questo debito, e rende impossibile la difesa della sostanza dell'Europa e anche della nostra civiltà interna. E cioè il fatto che a un certo punto le condizioni delle politiche non sono più determinate democraticamente. Nessun governo, nemmeno ormai il governo dell'Europa, se esistesse, potrebbe decidere quali sono le sue politiche economiche, quali sono le sue politiche fiscali, perché ha assunto il parametro che bisogna pagare questo debito. Allora a quel punto sono altri soggetti esterni e un certo modo di far finanza che decide le politiche. In più in Europa non c'è una dinamica democratica, che esiste sul piano nazionale ma non esiste sul piano europeo, e nessun segno ci dice che si vada in quella direzione. Uno come Tremonti si presenta, oltre alle cose che diceva Luciano, anche come il paladino del debito pubblico europeo per scaricare il debito pubblico italiano da qualche parte, ed è logico che i tedeschi dicono perché dobbiamo pagare per voi, cioè questo nella carenza di garanzie internazionali. E soprattutto quello che emerge è che l'Europa non ha più una sua proposta al mondo, perché da un lato ci sono gli Stati Uniti che almeno immaginano con Obama la nascita di un salto tecnologico, nel bene e nel male, poi non ci riuscirà, però quell'esperienza ha immaginato che gli Stati Uniti mantenessero il primato tecnologico attraverso un salto di, economico verso l'economia verde, verso la riconversione e la mantenere. Dall'altro c'è la Cina, ci sono le economie emergenti che si presentano con la forza dei numeri, con la forza dei numeri di milioni di persone che entrano nel consumo ogni anno. L'Europa è un continente vecchio che non ha un progetto e che l'unica cosa di qualità che ha se la sta scardinando, se la sta distruggendo. Allora io, per concludere questo giro, farei un salto di 20 anni indietro e andrei a vedere qual era la situazione dell'America Latina o dell'Africa 20 anni fa rispetto al debito. Lì c'era un altro problema di debito: la costrizione di quei paesi sotto il debito estero, che faceva sì che quei paesi fossero governati da dittature che erano condizionate dal fatto che quei paesi dovevano pagare un debito che non potevano pagare. A un certo punto quei paesi hanno trovato un modo politico, ma anche di principio, per uscire dalla crisi del debito che li strangolava. L'Argentina, mandando anche a gambe all'aria alcuni decine di migliaia di italiani che investivano nei titoli argentini. Perché investivano nei titoli argentini? Perché i titoli argentini pagavano il 17% di interesse. Allora, se un paese deve pagare il 17% di interesse, a qualcuno lo deve fregare. Chi lo fregava quel 17%? La propria gente, che pagava per quel 17% che gli investitori internazionali ricevevano sull'investimento del debito. L'Argentina, con Kirchner, non con un rivoluzionario bolivariano, ha dichiarato a un certo punto che quel debito era un debito illegale, immorale e da non pagare, e ha aperto un conflitto col Fondo Monetario Internazionale. Così sostanzialmente hanno fatto tutti i paesi del cono sud del continente, trovando anche però una risposta politica, che era l'integrazione continentale e la costruzione di un meccanismo di crescita continentale dentro un processo di globalizzazione, e proponendosi come area di libero scambio al suo interno. L'Europa dovrebbe scegliere una strada, non dico identica, ma analoga, a partire da un punto, cioè che quel debito è un debito che non è affrontabile sul piano democratico, se non mettendo in discussione i principi. Se noi accettiamo i parametri monetaristi, noi abdichiamo a una funzione politica e non possiamo difendere la sostanza dell'Europa. E saremo sempre condizionati da interventi di speculazione finanziaria che condizionano dall'esterno la nostra politica. Per reagire a questa cosa bisogna andare nella direzione, io credo, che si indicava in parte nell'intervento di Vecchi e nell'intervento che ha aperto questo incontro, e cioè il fatto che l'Europa deve diventare non un ibrido, che ci ha detto noi inventiamo una nuova cosa, uno Stato fatto dagli Stati, no, deve diventare una democrazia continentale. Ne abbiamo le condizioni storiche, ne abbiamo la necessità, e dentro quel processo democratico ci deve essere anche una rappresentanza degli interessi sostanziali di questa parte del mondo e della sua proposta al mondo. E questo è l'elemento fondamentale, la difesa del welfare. Quindi tutto si può accettare, tranne che l'attacco alle garanzie fondamentali e ai diritti universali che caratterizzano questo continente. Altrimenti saremo un continente in regressione, vecchio, incapace di proporsi al mondo, e anche senza un'anima, e quindi esposto alla colonizzazione esterna, alla proposta esterna, e senza nessuna possibilità di agire, come si vede del resto dalla nostra influenza sul piano internazionale, qui concludo, a partire dalle vicende del Mediterraneo, dentro cui siamo stati dallo zio di Rubi all'amico di Berlusconi che veniva qui con le sue amazzoni, nelle mani delle invenzioni di un guitto che ci governa, ma non dentro un processo di relazione vera nella costruzione della comunità mediterranea, che era l'unica garanzia che abbiamo per non trasformare il Mediterraneo in un mare di pace, di cooperazione e di sviluppo, e non nella tomba di migliaia di persone che cercano disperatamente di raggiungere un minimo di sopravvivenza nella nostra terra.
Allora, anch'io ringrazio il Punto Critico, ringrazio le persone pazienti che sono venute questo tempo. Allora, io rappresento un'associazione, per cui darò una lettura sempre del tema welfare leggermente diversa da quella che delle persone che mi hanno preceduto, così almeno fra l'altro non ci annoiamo e non ripetiamo le stesse cose. Parte che condivido in gran parte, poi dopo se ci sarà possibilità dirò anche io qualcosa su, da questo punto di vista, però vorrei brevemente capire perché Arcigay si occupa di welfare e ha deciso nazionalmente di creare da poco, da un anno, una struttura, una figura di cui io sono responsabile che si occupa di welfare. Allora, noi esistiamo da 26 anni, per 26 anni abbiamo avuto una strategia per l'affermazione dei diritti delle persone LGBT, diciamo abbastanza lobbistica, no? Che aveva un punto di riferimento nei partiti, alcuni principali nella sinistra. Vivevamo in una situazione, sembrava stabile, immutabile, no? Dove i diritti sociali erano acquisiti, occorreva aggiungere quel di più di civile, di libertà per la categoria di persone a cui noi apparteniamo e che rappresentiamo. Naturalmente, oltre a essersi disfatto il sistema di rappresentanza politica che noi avevamo nel tempo, oltre che stare cambiando il mondo, naturalmente noi 26 anni ci siamo accorti che avevamo sbagliato molte cose, avevamo sbagliato analisi, avevamo sbagliato appoggi, avevamo ritenuto che si potesse eseguire una politica di lobby all'interno dei partiti, invece i partiti hanno usato alcuni temi a loro piacimento, ma non si è andata avanti. Abbiamo cominciato ad analizzare maggiormente, a diventare grandi, a diventare, tra virgolette, politici veri, non partitici, a capire come mai in Italia, unico pezzo con tutta l'Europa intorno, alcuni diritti, alcune situazioni di avanguardia, diciamo così, civile, non si riuscivano ad affermare. Parliamo della legislazione sulle famiglie di fatto, che non riguardano solo gli omosessuali, ma riguardano tutte le persone che non hanno matrimoni, su tutta una serie di elementi che in Europa sono andati avanti, in questi anni si sono sviluppati, hanno fatto progresso, in Italia non si affermavano. E chiaramente ci siamo accorti che il sistema economico, il sistema sociale, il sistema di welfare incide molto, molto più di quello che noi stessi potessimo immaginare. E vi faccio un esempio: in Europa ci sono più modelli di welfare, non è che c'è un modello di welfare in Europa, no? Più o meno se ne orientano quattro, tre grandi e uno un po'. C'è il modello nord europeo, Svezia, Danimarca, altri, molto centrato sulla fiscalità generale, l'individuo. Poi c'è un modello, diciamo così, anglosassone, Irlanda, Inghilterra, Regno Unito, che si occupa sostanzialmente esclusivamente di non far capitare persone in povertà. Comunque poi potremmo specificare meglio: c'è il modello tedesco molto lavorativo e c'è il modello mediterraneo. Il modello mediterraneo è centrato quasi esclusivamente sulla famiglia. Non è a caso che nel modello mediterraneo, per cui in Italia, in questi paesi, le donne lavorano meno, il concetto della famiglia è portato avanti in un certo modo, molto stretto, molto chiuso, perché alla famiglia, alle donne, viene dato il compito di svolgere servizi che fanno parte del modello sociale del nostro welfare, che non si fanno in altro modo. E qui c'è un blocco di sviluppo, fa parte della dimensione economica e della visione di questo paese. E questo è un piccolo esempio. Se noi non riusciamo a occuparci, non riusciamo a progettare questo, facciamo fatica anche ad immaginare in questo paese modelli nuovi di famiglia, perché andiamo a scardinare anche un modello di sistema sociale. Per cui, molto brevemente, anche per questo noi abbiamo deciso di mollare, di lasciare, di passare, di renderci conto che una nostra storia durata 25 anni di rapporti con i partiti era fallita e di metterci in gioco noi in prima persona, incominciare a studiare, incominciare a capire, incominciare a proporre, anche perché nella politica grande qualità, cultura e capacità di proposta purtroppo non c'è più, per cui o si muovono le associazioni. Esclusi presenti, io parlo della politica in generale, però naturalmente anch'io mi considero, tra virgolette, un politico, per cui non volevo offendere nessuno, però diciamo la qualità nella proposta, nella politica non c'è, per cui un livello strategico, come incidere, come determinare il welfare, fa parte integralmente di come affermare una certa modalità di diritti, un certo diritto di vita, di qualità di vita, detto in maniera, se si vuole, anche fin troppo semplice, per cui è importante per noi intervenire anche su questo. Questo in termini strategici, noi ce l'abbiamo un'idea, noi proporremmo, ci piacerebbe che ci fosse un sistema alla svedese, alla danese, per tutta Europa, e poi dopo, se sarà possibile, potremmo scendere meglio a entrare nei dettagli, perché quel modello e non altri, perché quel modello e non tedesco. Però adesso 5 minuti sono troppo piccoli, sono troppo pochi, per cui noi avremo anche un'idea, spereremmo, in un'Europa che diventa un'unità, diciamo così, politica, tenendo presente che al suo interno ci sono grandissime differenze generazionali. Noi abbiamo un'Europa che ha moltissimi giovani e pochi anziani, con un'aspettativa di vita anche abbastanza bassa. Abbiamo un'Europa che ha moltissimi anziani, pochi giovani, con un'aspettativa di vita molto lunga. Abbiamo un'Europa che vale di meno. Per cui l'Europa, poi, dal punto di vista del welfare, è una situazione anche complessa da gestire, per cui richiede di un processo non semplice e non breve, perché poi il welfare, al di là dei discorsi macroeconomici, deve dare delle risposte concrete, no? Risposte anche della cittadinanza, non ultimo anche il tema dell'immigrazione, ma dopo casomai su questi temi entreremo nella seconda parte. Però per un ragionamento complesso noi riteniamo che il modello svedese nord-europeo sarebbe il modello di sviluppo welfare che potrebbe diventare il modello europeo, almeno questo noi potremmo proporre. Poi c'è, oltre a questo tema generale, c'è un tema importante per noi. Perché il welfare, in questa dimensione europea di cui noi stiamo parlando, però è sempre più un welfare locale e privato. Per cui noi possiamo discutere di Europa, dobbiamo discutere di Europa, rendendoci conto però che il welfare lo fa il comune, lo fa la regione, lo fa la provincia, lo fa un po' lo Stato e lo fa ora per come ora poco l'Europa. E noi, siccome siamo un'associazione di volontariato, di promozione sociale, dobbiamo dare risposte quotidiane sul campo alle persone. Per cui dobbiamo da un lato ragionare su massimi sistemi, sul futuro, su come poter affermare alcuni diritti, alcune politiche, ma dobbiamo anche ragionare sull'immediato, no? Noi viviamo in Emilia-Romagna, Cigae Nazionale ha la sua sede a Bologna, noi dobbiamo rispondere quotidianamente alle persone malate di HIV che non riescono più a ricevere le cure adeguate, perché noi siamo a questo punto, in questo paese. Siamo a un punto in cui adesso è un problema, ma anche in Emilia-Romagna, immaginiamoci in altre realtà, dove avere i farmaci migliori per curarsi è un problema, dove se tu ti ammali quando è finito il budget, prima di prendere le terapie devi aspettare che inizi l'anno nuovo e ti diano il budget, perché prima non te le danno. Questa è la situazione, per cui noi siamo chiamati a rispondere anche a situazioni immediate. E su questo, oltre a discorsi di sistema che io comprendo, condivido anche in gran parte, a me piacerebbe ci fosse anche un impegno sull'immediato, cioè chi paga questi conti. Cioè, se questi 45 miliardi, milioni, sono tanti per me, che io piglio 1.500 euro al mese, che miliardi, faccio anche fatica a definirli, ad immaginarli. Se questi conti noi fra 6 mesi prossimi, perché sono qua, noi non riusciremo a cambiare la politica, a cambiare i governi, noi l'anno prossimo questa finanziaria, cioè qualcuno li pagherà, ce li fanno pagare. Chi li pagherà? Come si taglieranno? Come si faranno sull'immediato? Questo è un tema su cui bisogna cominciare a riflettere, su cui bisogna cominciare a dire delle cose. Le cose, a mio avviso, a nostro avviso, sono: incominciamo a ragionare sulla ridistribuzione del reddito. Bisogna incominciare anche a dire queste cose, ma a breve. Cioè, non può essere comunque che, non so, sia a carico dei lavoratori, dell'INPS, tutta l'assistenza, quasi tutta l'assistenza sociale di questo paese. Non si può più immaginare che ci sia un'evasione fiscale a tal punto, e non si può più immaginare che non ci sia più una politica dei servizi che non ragioni in modo diverso, perché io qui lo devo dire, ho rappresentanti politici, io rappresento un'associazione. Dal mio punto di vista, io faccio rappresentante nazionale, perché devo parlare con l'Emilia Romagna, parlo con la Calabria, parlo con la Lombardia. Con alcuni servizi di eccezione che ci sono in Emilia Romagna, e devo darne atto, ma le logiche non sono più diverse, non è che c'è qualcuno che incomincia a ragionare, a proporre in termini diversi. A Bologna il taglio dei servizi sociali di questi mesi fatto dalla cancelliere, con l'applauso di tutti i partiti della sinistra anche, servizi, tutti dicono che la cancelliera è bravissima, io ne devo...
No.
Ma no, da quando ha minacciato di candidarsi, ma poco prima o gli hanno proposto di candidarsi. I servizi del comune, i servizi di Tropin, di Passasoglie, sulla povertà, su tutto, è stato tutto rigorosamente tagliato con una logica di politiche sociali di welfare sul territorio che è meramente economica e di bilancio. È meramente economiche di bilancio, fra l'altro economiche di bilancio a brevissima visione, perché qui ormai i bilanci si fanno per un anno e non si riesce a guardare ad esempio a un quinquennio, perché se tu non fai prevenzione e tagli sulla prevenzione e sul sociale, è vero che sul momento risparmi quei soldi, ma poi alla lunga, se non hai fatto prevenzione, poi bisogna vedere in 5 anni quanto hai speso di bilancio, se ti hai guadagnato o no. Però ormai si ragiona ovunque a fare cassa e a tenere quel bilancio. E questo tema noi come associazione ce l'abbiamo forte, purtroppo in tutte le realtà, e facciamo fatica a trovare possibilità e voglia di innovare. Vi faccio un ultimo esempio, sulla salute, io incido molto su questo perché come voi comprenderete per noi la parte della salute e del welfare sull'HIV è una parte importante per la nostra associazione, perché dobbiamo preparare per la categoria che rappresentiamo, ma noi siamo gli unici in Europa, a causa di baronerie varie, a fare ancora i test dell'HIV in ospedale a costi altissimi. Tutti parlano di tagliare, no? Perché bisogna risparmiare, però pochi sanno che in tutto il resto d'Europa, in quasi tutto il resto d'Europa, esiste un test semplicissimo che si fa con la saliva, tampone, dove si fa in posti a checkpoint, in genere sono fatti da associazioni di volontariato, con un infermiere o due dato per sicurezza, e solo nel caso risultino positivi per estrema sicurezza, per cui una percentuale minima, si va in ospedale e si fa poi il test proprio per avere una sicurezza. Questo sistema che vige in Austria, che non è proprio l'avanguardia, che vige in Spagna, che vige in tanti altri paesi, ha un risparmio sanitario altissimo. Sia in personale che tutto, si riescono a fare attività di counseling, si riescono a intervenire sulle persone, a contattare tutto. In Italia non si riesce a fare. E in Italia non si riesce a fare. Però mi innalzeranno il ticket. Ci innalzeranno il ticket. O chissà cos'altro si inventerà. E questi sono quegli elementi che scendono, se si vuole, molto più in basso dei discorsi altri che abbiamo sentito, no? Che però devono andare di pari passo, perché è importante che si faccia una battaglia di prospettiva, no? Per cambiare l'Europa, per cambiare il sistema in lunga durata, per dare un futuro alle nuove generazioni, ma ci vuole anche il presente, ci vuole anche l'attualità, ci vuole anche ragionare, perché le persone vivono anche adesso e anche adesso hanno bisogno di risposte. E le risposte che si stanno dando in questi primi 2 anni di crisi sui tagli, perché già Tremonti ha tagliato sugli spazi al comune, alle regioni, e i tagli che stanno dando, e devo dire in tutte le regioni, io in questo momento non sto facendo distinzione destra e sinistra, sono drammatici.
Grazie Stefano. Bene. Siamo pronti per il secondo giro?
Il secondo giro, o vediamo se ci sono.
C'è qualcuno, sì, c'è qualcuno che vuole interagire sulle tematiche affrontate?
Continuiamo con questo stile.
Okay.
Ma vabbè, diciamo che anche se abbiamo, diciamo così, qualche percorso politico differenziato questa sera, diciamo così, da questa parte del tavolo ci troviamo abbastanza d'accordo. Veniamo tutte e tre dalla FIGC, diciamo. Poi abbiamo fatto, questo lo dico anche con la lacrimuccia agli occhi, anche perché è passato qualche anno, poi abbiamo fatto, diciamo, quei percorsi diversi, devo dire, mai in contraddizione, anzi con Jacopo ormai sembra passato un secolo, ma nella seconda parte del 2005 fummo tra quelli che scrissero la parte europea internazionale del programma dell'Unione e che, devo dire, me lo sono riletto recentemente, non era niente male, devo dire la verità. Poi su quella parte lì il governo di centrosinistra fece anche bene, insomma, nelle condizioni date. Ma a parte questo, intanto comincio con prendo qualche spunto da quello che diceva Pieralli, anche perché da qualche mese faccio il consigliere regionale in Emilia Romagna e in maniera particolare mi occupo di bilancio, diciamo così, oltre che di altre questioni. E voglio cominciare a dire, diciamo, che quanto sta accadendo in questi anni, poi possiamo ragionare su cosa è accaduto prima, ma in questi ultimi 2-3 anni nel nostro paese è, come dire, rischia di essere un effettivo, dal punto di vista delle politiche pubbliche, un cambio di regime che non va nella direzione giusta. Attenzione, non perché non sia necessario nella condizione che abbiamo descritto in qualche modo prima, gestire in maniera saggia e attenta i conti pubblici. Peraltro in questa regione lo si fa da sempre, ecco, voglio dire. E badate, con una piccola eccezione, fra qualche giorno, immagino, lo si vedrà, o qualche settimana, esploderà con grande forza, l'unico grande ente locale di questa regione governato dal centrodestra, che è il comune di Parma, si stima che abbia un buco di 500 milioni di euro. No? Ecco. Se non è una cifra di quel tipo, non ci andrà molto lontano. Contemporaneamente la regione Emilia-Romagna si prende dalla Corte dei Conti, unico caso in Italia, l'encomio per la gestione saggia e trasparente del proprio bilancio. Che non vuol dire saggio e trasparente fare sempre, diciamo, le scelte giuste. Le scelte sono opinabili, voglio dire, ma dal punto di vista del tentativo di fare cose con risorse che hanno a disposizione, il tema c'è, ma adesso, insomma, non voglio entrare troppo in dettaglio su questo. E però, badate bene, noi abbiamo una sicurezza, come si dice, ormai sta passando, no, questi luoghi comuni, no? Sì, il governo è effettivamente un disastro, però Tremonti tiene sotto controllo i conti pubblici. Guardate, non è mica vero, o meglio, c'è un pezzettino di verità, nel senso che ha fatto un'operazione ragionieristica, trasferisco meno risorse a regioni e enti locali che hanno competenze, sono il front office ovviamente dei cittadini, taglio soprattutto chi è più virtuoso, prendetelo per buono, se volete vi spiego il perché, ma prendete per buono, cioè in realtà il taglio colpisce soprattutto quegli enti locali, quelle regioni e i loro cittadini che già da anni gestiscono saggiamente senza fare buchi, perché quando si dice il patto di stabilità tu prendi come parametro il bilancio di 4 anni prima, se 4 anni prima hai sforato ovviamente hai più margine, no? Quindi lasciamo stare. Ma soprattutto si fa una duplice operazione, cioè da un lato si taglia sul sociale, ma come giustamente si diceva il sociale è sostanzialmente in gran parte poi gestito, aspetti importanti sono gestiti da comuni e regioni, e quindi il malcontento dei cittadini va verso non chi ha fatto i tagli, ma chi gestisce e deve gestire con risorse minori i propri servizi. E soprattutto si taglia tutto ciò che è futuro. Badate bene, se noi guardiamo gli altri paesi europei, anche paesi dal punto di vista finanziario colpiti fino ad oggi più dell'Italia dalla crisi, pensiamo alla Spagna, eccetera, sono state date in questi anni risposte diverse. Non c'è nessun paese che abbia tagliato l'istruzione, anzi, non c'è nessun paese, salvo l'Italia, che abbia tagliato la ricerca scientifica e tecnologica. Aggiungo, non c'è nessun paese che ha tagliato la cooperazione internazionale. Ma per quale motivo? Perché non sono lussi che ci si permette quando si è ricchi, è la costruzione del futuro, è l'investimento sull'innovazione tecnologica, sulla qualità delle risorse umane, sulla coesione evidentemente sociale, sulle opportunità, sulla rete dei rapporti internazionali. Quindi anche qui non è che la destra dà una risposta uguale o che le destre sono uguali. Qui si fa un'operazione in qualche modo di questo tipo. Lo dico però per dire una cosa, che io però sono di quelli convinti che occorre innovare anche molto e anche qua. Allora, noi abbiamo fatto un'operazione di bilancio Emilia-Romagna, noi siamo la regione che ha il delta maggiore, cioè la differenza maggiore tra quanto, a proposito di federalismo, no, i cittadini danno allo Stato e quanto lo Stato ritorna ai cittadini, o direttamente o attraverso le istituzioni locali. Siamo quelli a cui ci hanno tagliato di più, 2011-2012 1,2 miliardi di euro in meno agli enti territoriali dell'Emilia Romagna. Attenzione, salvo Parma, che invece è stata premiata la legge finanziaria, noi non ce ne abbiamo uno di comuni, soprattutto quelli sopra i 5.000 abitanti, quindi rispetto al patto di stabilità, che abbia sforato il patto di stabilità, mai in questa regione. No, quindi diciamo, non siamo contro la disciplina, ma ovviamente, e adesso abbiamo comuni che devono obbligatoriamente avere il bilancio inattivo e che non possono spendere i soldi che hanno. I soldi che hanno li hanno presi dai cittadini, diciamo, sono il frutto di buona gestione, e abbiamo lo stesso problema in regione, ma noi abbiamo fatto una scelta molto chiara: no tagli lineari, sul sociale si mantiene dal punto di vista finanziario lo stesso livello precedente, sociale, sanità eccetera, tenendo conto di una situazione di crisi bisognerebbe avere di più per mantenere lo stesso livello. E ovviamente facendo, diciamo, sacrifici grandi da altre parti, riuscendo a tenere, non tutto purtroppo come si vede, sul trasporto pubblico locale, perché è un elemento fondamentale per lo sviluppo economico e anche l'equità e così via. Però, diciamo, detto questo, e detto quindi, io sono quelli che pensano che anche un modello, fra virgolette, che ha funzionato meglio degli altri, non può pensare di affrontare il futuro senza cambiamenti anche profondi, che non vogliono dire evidentemente meno welfare, meno prestazioni ai cittadini, vuol dire pensare al fatto che non solo hai meno soldi e non ce li avrai solo per quest'anno meno soldi, ma che ovviamente la società è diversificata, i bisogni delle persone sono cambiati rispetto al passato, che le possibili risposte anche dal punto di vista tecnologico sono diverse, e le tecnologie a volte permettono di fare le stesse cose spendendo meno, altre volte, come nel campo della sanità, bisogna spendere molto e così via. E però che questa innovazione, che non è una cosa che non è una legge che si fa, ovviamente è un processo, è tanto più efficace quanto più è partecipata. Nel senso, non ci sarà mai nessuna innovazione positiva di sistema perché qualcuno si sveglia il mattino e ha l'idea brillante. Un po' di idee brillanti ci vogliono, ma ovviamente è, come dire, un meccanismo di costruzione di politiche condivise, che d'altronde è la tradizione di questa terra, è un elemento fondamentale. Infine, l'ultima cosa che voglio dire, tornando un attimo all'Europa, io sono, spero, ho voluto accentuare un po' i toni all'inizio per dare un po' di vero, io sono profondamente europeista e dico che persino in un'Europa, come dire, dominata dalla destra come oggi, le forze conservatrici eccetera, è meglio di una non Europa, che noi saremo
altri. Però bisogna anche chiedersi perché questa destra vince.
Certo, ma esattamente questo è il problema. E badate che io penso,
perché tu non hai accennato tutti quei problemi che sono nati con quell'accordo di Lisbona lì sulla flessibilità, sulla precarietà per poter rilanciare l'economia eccetera eccetera, perché secondo me bisognerebbe cominciare a ragionare su queste cose, quella politica di Blair, di D'Alema lì, la terza via, tutte queste cose. Secondo me sarebbe il momento, adesso che si ha questi problemi, cominciare a risolverli, perché la destra vince. Secondo me sono questi i problemi.
No, cioè, io devo dire questo, che se quella che era la strategia di Lisbona di 10 anni fa fosse stata applicata, oggi saremmo in un'altra situazione. Il problema è che è stata pensata con un quadro politico, e devo dire con molte...
Sì, però i consumi non partono.
Certo.
Lisbona fu fatto per le classi medie, per rilanciare la produzione, questo non c'è stato.
Certo.
Perciò è fallito. No.
Dico, non ci si è neanche provati, perché se uno prende il cosiddetto programma di Lisbona e vede che cosa è successo politicamente... Nei 10 anni dopo, i governi che abbiamo avuto e che abbiamo oggi sono, diciamo, sulla filosofia esattamente opposta.
Cioè, ha fallito Blair, ha fallito come si chiama, il tedesco, come si chiama?
Sì, Schröder.
Ha fallito i socialisti francesi, bisogna chiederselo perché.
Certo, no, questa, ti dico, io una delle, adesso questo è un dibattito interessante, voglio dire, perché
è interessante, è il nocciolo della questione.
Certo, è il nocciolo della questione. Io dico una delle ragioni, a mio modo di vedere, fondamentali è perché le forze, diciamo, progressiste, socialdemocratiche intese in senso ampio, che 10-15 anni fa governavano la gran parte dell'Europa, una parte importante di queste forze non ha fatto la cosa che era fondamentale da fare, quella di pensare che bisogna agire su scala europea e non solo nel proprio orto di casa, perché può funzionare per un breve periodo, ma esattamente per il livello delle sfide che ci sono, uno non può pensare di reggere, anche rinnovandolo, un sistema di welfare, di stato sociale, diciamo, importante come il nostro, se è un'isola, come quello dei paesi europei nella sua diversificazione, se è un'isola rispetto a un mare che va da un'altra parte. E lì, devo dire, se c'è una sconfitta storica della sinistra europea, in primo luogo di quella socialdemocratica, è la quale, come dire, io culturalmente, ideologicamente appartengo, voglio dire, è stato esattamente la mancanza di visione della dimensione europea. La strategia di Lisbona, in parte, perché poi non aveva tutti capito, in parte si poneva esattamente quel problema, ma si è andati da un'altra parte. Io penso che oggi la risposta che noi dobbiamo dare al fatto non soltanto che si rischia di prendere decisioni ingiuste, ma anche decisioni che non fanno il bene, anche da un punto di vista del nostro continente, bisogna costruire una capacità e una visione della sinistra a livello europeo. Io devo dire che quello che oggi si scrive nei documenti, penso del periodo socialista europeo, se si fosse scritto 10 anni fa, io tra quelli che lo proponeva, e non solo scritto, diciamo così, dato come linea politica, probabilmente si sarebbe andati avanti. Faccio solo un esempio, qui mi fermo. Politiche fiscali. Come si finanzia in un mondo che è cambiato la spesa pubblica e anche la spesa pubblica sovranazionale? Oggi il bilancio dell'Unione Europea è all'incirca l'1% del prodotto interno lordo dei paesi dell'Europa. Metà, poco meno di metà, viene speso in agricoltura. È ovvio che non ha una massa critica, se non in situazioni molto determinate, per, come dire, avere un impatto, come si dice, macroeconomico, anticiclico, cioè per cambiare la direzione delle cose. Io sono di quelli che penso che non bisogna cancellare quella roba lì piccola. Ma per esempio una delle fonti possibili di finanziamento del sistema politico è la tassazione delle transazioni finanziarie internazionali. Nel momento in cui si è andati a vedere che cosa vorrebbe dire tassare allo 0,005% le transazioni finanziarie al di sopra di una certa soglia, in modo che non colpiscano evidentemente i normali cittadini, si vede che, diciamo così, a bocce ferme, cioè a situazione attuale, per i paesi dell'Europa 27 vorrebbe dire un introito fiscale di oltre 200 miliardi di euro all'anno. Per l'Italia sono quasi 30. No, ed è ovviamente la forma di imposizione che, senza essere una patrimoniale, vuol dire, colpisce sostanzialmente le operazioni speculative. Tre anni fa, devo dire, chi lo proponeva erano alcuni partiti del centro-sinistra europeo, oggi è diventato uno degli argomenti di discussione, che non vuol dire che si farà, di Obama che anche di alcuni primi ministri conservatori europei. Il corollario su questo, poi ci sono evidentemente altre questioni più specifiche che riguardano l'organizzazione economica, il punto è vero che tutto questo nazionalmente si possono fare cose ma hanno un limite, ed è il motivo perché io penso che non ci sarà sinistra in futuro se non sarà sinistra profondamente europea e con quella dimensione internazionale che oggi è necessaria. D'altronde, concludo su questo, se noi guardiamo qualche opinione di ricostruzione un attimino diversa sulla vicenda del debito dell'America Latina, perché poi, diciamo, altri paesi come il Brasile non sono andati in default, ma perché sono riusciti a gestire il loro indebitamento, perché sono riusciti a costruire negli 8 anni di Lula uno sviluppo economico impetuoso, non privo di contraddizioni evidentemente, ma fondato anche su una riduzione delle disparità sociali. Cioè, per esempio, il programma, ovviamente non tutte bianche nere, il programma Fame Zero, cioè, ma quello che ha tolto da una condizione di indigenza decine di milioni di persone, che ha stabilito un contratto sociale per l'istruzione dei bambini e così via, è stato uno degli elementi, dei corollari più poderosi per uno sviluppo economico che ha fatto passare il Brasile da un paese appunto a rischio di default a una delle grandi potenze mondiali.
Tornare su un punto, però, io ritengo che, anche cercando di stimolare eventualmente dei contributi di considerazione anche vostra, Luciano, il problema è che se noi prendiamo l'intangibilità di un sistema finanziario internazionale, dentro il quale c'è una dimensione della finanziarizzazione dell'economia tale da impedire ogni processo democratico sia a livello nazionale che continentale che addirittura a livello mondiale, perché il Fondo Monetario Internazionale non ha le risorse per tamponare eventuali azioni della speculazione internazionale, e non ci poniamo il tema liberale, non sto dicendo socialdemocratico, dei processi di decisione e di chi decide di quali sono i processi democratici a livello mondiale. Allora, l'Europa sta dentro questo, cioè perché diciamo che sì, vogliamo una democrazia continentale? Perché, come dici tu, non c'è più una dimensione nazionale di resistenza possibile, però quella dimensione europea ha un senso solo se fuoriesce da una logica monetarista e finanziaria e comincia a discutere di quali sono chi decide nel mondo, perché dobbiamo anche dire chiaramente che nel mondo decidono poche centinaia di individui che vivono sulla, quella è la dimensione della globalizzazione, che decidono fuori da ogni logica economica di produttiva, che abbia una sua relazione con il reale, che decidono solo per la valorizzazione di un capitale finanziario che è fuoriuscito da una legame con l'economia reale, che anzi si moltiplica e cresce man mano che distrugge la capacità produttiva. Il paradosso è la stessa Fiat, che presenta un bilancio che cresce e produce profitti e comincia a vedere l'uscita senza dall'indebitamento quando smette di produrre automobili. E poi viene Marchionne in Italia e ci dice la globalizzazione. E nel momento in cui l'Europa non è capace di dire che fa l'allargamento ad est, parla di allargamento, introduce i nuovi paesi e non dice che quell'allargamento deve essere l'allargamento dei diritti e delle garanzie e non la competizione al ribasso tra classi di lavoratori, e quindi perde il referendum in Francia sulla Costituzione europea perché c'è la paura dell'operaio polacco. Risultato: in Italia salta, non c'è più la speranza di avere il contratto nazionale di lavoro europeo, ma perdiamo il contratto nazionale di lavoro italiano, cioè, e quindi abbiamo una competizione che spacca completamente e fa regredire culturalmente, prima ancora che socialmente, il contenuto dell'Europa che noi vogliamo. Allora, io penso che qui c'è una cosa, c'è un punto su cui dobbiamo interrogarci. Tu dici perché l'Europa socialdemocratica ha fallito. Ha fallito nel 99, quando a Nizza non ha avuto il coraggio di inserire nei trattati, quando in Italia governava Prodi, in Francia c'era Jospin, in Germania c'era Schröder.
C'era Amato.
La seconda fase. Poi c'era Blair in Gran Bretagna, c'era tutta l'Europa socialdemocratica e non hanno avuto il coraggio di sfidare i propri capitalisti interni e dire che la carta dei diritti, cioè l'essenza dell'Europa, doveva entrare nel trattato. Quello doveva essere l'Europa, la proposta europea. Lì che è fallita l'ipotesi, poi sì, di costruzione politica, perché sull'aggancio sui diritti sociali, sui diritti fondamentali, che si poteva dare il senso e anche la funzione di una costruzione dell'Europa politica. E poi è fallita quando poi ha riprovato a costruire una Costituzione europea, che a quel punto era vista come intromissione, perché se le politiche che vengono dall'Europa sono sempre le politiche che attaccano il welfare, che impongono politiche regressive ai singoli paesi, allora è logico che la Grecia si rivolta contro l'Europa, perché se commissariano il loro governo, non possono decidere nulla, un governo socialista viene messo a fare politiche, diciamo, di contenimento delle diseguaglianze, e si trova con un default finanziario provocato da un governo di centrodestra, e cosa succede? Che l'Europa si presenta lì e gli dice: perché avere i nostri soldi dovete tagliare del 10% i salari, dovete tagliare i diritti, dovete tagliare tutto. È logico che la gente si rivolta contro l'Europa, e succede in Grecia, si succede in Portogallo, può succedere anche in Italia. È un modo che, cioè, è miope di impostare questo ragionamento. Allora, noi che siamo europei, perché non per, appunto, lo ripeto, non per un fatto mitologico dell'Europa, non è che neghiamo, come diceva Pieralli, che ci sono differenze strutturali, perché non si fa una battaglia sindacale a livello europeo? Perché i sindacati europei sono molto diversi, perché hanno tradizioni, cioè perché parlano lingue diverse, non si capiscono i polacchi con quelli di Melfi o di Pomigliano, no? Cioè, è difficile che si parlino, però il punto è a questo, cioè, che quella dimensione ha un senso solo se parla di un progetto diverso, altrimenti possiamo anche costruire un'area di libero scambio come oggi l'Europa, possiamo anche costruire una moneta che giustamente si dice ci ha difeso sostanzialmente dal peggio, no? Però nella sostanza è solamente uno spostare più in là il risultato, e il risultato è quello di perdere noi stessi, di perdere l'elemento essenziale. Allora io torno, e concludo questo ragionamento, alla premessa: da dove viene il welfare? Che poi dovrebbe essere una domanda che non interroga solo chi, come sottoscritto, poi nelle contraddizioni di questa fase politica così complicata, comunque si sente ancora legato a una visione marxista della storia, no? Cioè, voglio dire, magari anche chi ha una visione, diciamo, socialdemocratica e liberale può riconoscere che il welfare viene da un conflitto esplicito tra interessi diversi e contrapposti,
un compromesso, viene
e che provocano un compromesso nella tensione di una società che appunto guarda la coesione e non guarda solo all'affermazione, al dominio di un punto di interesse sull'altro, quindi non una democrazia o comunque un processo partecipativo, no. E quel compromesso però va esercitato nella premessa, cioè il conflitto. Cioè, se non si già esercita il conflitto, non c'è compromesso. Allora perché stiamo perdendo tutto questo? E perché stiamo perdendo l'Europa? Perché non è più esercitato il conflitto. O che quando si esercita viene criminalizzato. Ma è possibile che noi abbiamo il sindaco, candidato a sindaco di Torino, che ci dice che se lui fosse metalmeccanico voterebbe a favore di Marchionne? Allora, se non capiamo questo punto, allora è logico che poi perdiamo il soggetto che può realizzare la difesa dell'essenza, cioè il compromesso che determina il compromesso di forze, il welfare. In questo abbiamo punti di vista anche diversi, nel senso che io penso che siamo a un cambio di paradigma, come siamo stati ai cambi di paradigma con la caduta della divisione internazionale ai blocchi, come siamo stati nell'apertura della fase della globalizzazione, la guerra e la guerra infinita di Bush. Oggi siamo in un nuovo paradigma, perché quando Marchionne può venire in Italia a fare quello che ha fatto negli ultimi 3 mesi, significa che non ha più bisogno neanche della mediazione politica di Berlusconi, cioè sostanzialmente. Cioè, che viene qui e dice prendere o lasciare. Ma prendere o lasciare coi soldi nostri, bisognerebbe dirglielo coi soldi nostri, perché se si trasferisce in Serbia, perché in Serbia la fabbrica la paga l'Europa, ma è possibile che non c'è una possibilità di mettere queste? E allora sì che il lavoratore di Pomigliano, di Mirafiori, dice: ma perché io devo stare in Europa se l'Europa mi paga la fabbrica che a Belgrado, che mi porta via il lavoro a me? Questo è il compito della costruzione di un'Europa diversa, alternativa, di un'Europa che abbia un senso storico, altrimenti non ci sarà più neanche l'Europa da poter pensare, e quindi torneranno fuori quelle differenze che nel sogno di Spinelli, di degli europeisti venivano superate in avanti, ma che oggi ritornano potenti, tanto che consentire a uno come Tremonti, che è uno che ci diceva, no, che bisognava combattere contro l'Europa, di presentarsi lì e dire: facciamo gli Eurobond e ragioniamo sulle tassazioni dei capitali internazionali, di fare il no global in un contesto europeo. Allora, se vogliamo che la gente capisca perché deve occuparsi dell'Europa, io credo che si debba andare alla radice delle cose e affrontare anche la concretezza del chi paga, su cui ci chiamava Pieralli. Ancora una volta, sulla questione patrimoniale, No, cioè noi discutiamo degli altri, ma anche tra di noi, io lo faccio da giornalista, non da politico, poi a questo punto non mi considero neanche più in quel campo, ma è possibile che dobbiamo, che solo perché uno un professore che viene accreditato nell'area del centro-sinistra si permette di tirare fuori la questione della patrimoniale, che non è una proposta comunista, cioè voglio dire, è una proposta liberale, cioè che facevano i liberali classici, tutti noi dobbiamo dire no, la patrimoniale no. No, ci spaventati, no, assolutamente, non abbiamo mai pensato una patrimoniale. Ma allora chi paga?
Le rendite, molto
semplice. Ho capito, ma cioè, voglio dire, le rendite significa colpire i patrimoni.
Certo.
E quindi fare un intervento sulla patrimoniale. Cioè in Italia abbiamo una situazione in cui la metà della ricchezza nazionale nelle mani del 10%, dove si vendono Mercedes e yacht, come non mai, e noi non sappiamo come andare a prendere le risorse per pagare il welfare e l'intervento sul territorio. Allora, chiedere questo significa chiedere una chiarezza su i soggetti del protagonismo della politica, le condizioni per poterla fare e le risorse da prendere, perché se poi, concludo con questo, l'Emilia Romagna è virtuosa, e questo va dato atto, è giusto che ci siano rivendicare questo, ma è un dato che a un cittadino a un certo punto interessa relativamente, se non vede come le sue risorse, no? Cioè come rispetto alla sua condizione, gli è chiesto un contributo progressivo, come sarebbe scritto nella Costituzione italiana, allo sforzo di tutti per tenere in piedi la baracca. Invece noi chiediamo sempre agli stessi, e qualcuno può girare nel piccolo con l'evasione fiscale, nel grande con l'uso delle regole del capitalismo finanziario, girare per il mondo, non pagare nulla e fregare tutti gli altri. Dentro questo, secondo me, c'è la risposta per far sì che le serate come queste siano partecipate, siano utili, siano capite nella loro importanza. Cioè, dentro la spiegazione della radice, della sostanza delle cose di cui stiamo discutendo.
Ok, io parto dall'ultimo punto perché su quello mi vorrei soffermare. Io, insomma, sono due bravissimi politici che hanno lavorato ad alti livelli nel mondo e in Europa, per cui non sto a aggiungere cose che non sarei neanche in grado di aggiungere. Però vorrei tornare su questa questione della parità dei conti, perché ci sono tanti modi per fare stare pari i conti, e io su quello che vorrei incidere. Faccio un esempio: Bologna. Tutto. Allora, a nessuno sfuggirà, io faccio parte di un'associazione molto laica, che ci sono molte sovvenzioni pubbliche, comunali, agli asili cattolici, alle scuole cattoliche, alle cose cattoliche, ma tanti, non pochi. Quando c'è stato da tagliare, si sono tagliati i servizi dormitori, i servizi di strada per ragazzi, non una lira questi, non un euro. Allora, a me fa piacere che i conti poi tornino pari, però vorrei anche capire chi,
certo,
ci ha rimesso in questo torno pari e chi non è stato toccato. Io vorrei, apro questo argomento perché è serio, cioè io lo vorrei affrontare con tutta la serietà che merita, senza fare accusa a nessuno, perché nella politica è l'arte di fare quello che si può, per carità, cioè ci sono tutti gli equilibri e tutto. Però c'è molta propaganda, troppa propaganda e sempre meno politica, purtroppo, e noi siamo una regione fortunata, questo ne devo dare atto, però io ragiono, faccio l'esame nazionale in termini nazionali, noi siamo una regione fortunata, ma non una regione esente comunque da tutti questi meccanismi. È una regione che ha votato, diciamo, un legame al welfare con un modello di famiglia innovativo, per cui va dato atto, forse l'unica in Italia, non so, forse la Toscana, per cui dei passaggi, dei tentativi di passaggi di progresso sono stati fatti anche, e questa è sicuramente una regione all'avanguardia. Però c'è un tema forte: i soldi, la sanità è una grande parte del prodotto interno lordo di questo paese, immagino che tutti voi lo sappiate, e sulla sanità e sui servizi sociali, che dal punto di vista europeo, da Maastricht, no, è sul trattato, no, sussidiarietà verticale e orizzontale, immagino ne avrete sentito parlare, no, con la sussidiarietà orizzontale nei trattati è scritto anche molto bene, bisogna Bisogna far sì che i cittadini, le associazioni e le attività sociali che hanno prodotto cultura sul territorio poi siano coinvolti. In realtà tutta questa parte è servita alla privatizzazione dei servizi, perché alle associazioni che è una vita che lavorano sui territori fanno volontariato, in realtà grandi spazi per intervenire nei servizi dare contributo non sono dati. Il riposizionamento economico rispetto ai servizi sociali e sanitari ovunque e anche nelle regioni rosse invece c'è un grande gioco politico. Io vi faccio un esempio, e questa è una cosa che a me preoccupa molto, un po' perché vengo dalla FIGC anch'io e un po' perché si sta perdendo una cultura importante e può segnare il declino anche di questa regione, io ne sono preoccupato. Il modello emiliano ha prodotto negli anni non solo buon governo, e ne ha prodotto tanto, ma ha prodotto anche cultura sui servizi, ha prodotto capacità di fare interventi, cultura, molte cooperative, no?